Si avvicina il grande evento organizzato a Roma per l'Ora della Terra, la campagna globale contro il cambiamento climatico e per un futuro sostenibile, che stasera spegnerà simbolicamente le luci di migliaia di monumenti e luoghi simbolo per un'ora di buio planetari attraverso tutti i fusi orari per coinvolgere cittadini, istituzioni, imprese in azioni concrete per ridurre i propri impatti sul pianeta. Nata a Sydney nel 2007, l'ora di buio è letteralmente esplosa nel 2011, ha coinvolto oltre 1,5 miliardi di persone, 135 paesi, oltre 5.000 città e monumenti simbolo come il Colosseo, la Torre di Pisa, la Torre Eiffel, il Cristo Redentore di Rio e ancora le cascate Victoria e tanti altri ancora. Abbiamo in linea il direttore generale del WWF Italia, saluto Adriano Paolella, benvenuto, buon pomeriggio.
Buongiorno, tante belle cose, grazie.
Quanti comuni in Italia avete coinvolto con questa iniziativa?
In questo momento in Italia abbiamo superato i 300 comuni che hanno aderito all'iniziativa e quest'anno abbiamo superato anche il numero dei paesi che hanno aderito all'iniziativa rispetto all'anno scorso, perché sono oltre 147, quindi siamo aumentati di circa 15 rispetto all'anno scorso di numero di paesi aderenti.
Insomma, soddisfati per questa sensibilità?
Sì, molto soddisfatti. Noi riteniamo che questo sia un atto simbolico che i cittadini fanno, i cittadini, le imprese, le amministrazioni fanno per porre al centro dei nostri problemi la questione ambientale, non solo a livello di consumi energetici ma di comportamenti per la sostenibilità. Riteniamo che i governi abbiano bisogno di intendere che ci sono delle persone che hanno interesse a mettere come priorità all'interno della loro esistenza la questione ambientale e che sono disponibili già a fare delle cose. In questo oggi, con quella chiusura delle luci, è un gesto simbolico, però denota pure un'attenzione da parte dei cittadini a adeguarsi ad una nuova modalità di vita, una modalità di vita che sia più sostenibile.
Tra l'altro aderisce a questa iniziativa anche la fabbrica di San Pietro, infatti sì. Questa sera alle 20:30, mi conferma l'orario?
Sì, assolutamente, alle 20:30.
La
sì.
Cupola di San Pietro rimarrà al buio, creando una doppia quinta abbastanza suggestiva, vero?
Sì, assolutamente, anche la facciata del Maderno si spegnerà. Quindi ci sarà un'immagine molto significativa, contemporaneamente si chiude Castel Sant'Angelo, quindi un segno molto forte di interesse questo qui della chiusura. Si ripete, sono atti simbolici, però noi stiamo andando verso Rio+20, che è la conferenza mondiale sui problemi ambientali e anche sull'alimentazione quest'anno, in cui si rincontrano dopo 20 anni a Rio de Janeiro tutti i rappresentanti dei governi e delle associazioni internazionali che partecipano a questo grande congresso, in cui si farà un punto della situazione. Ecco, noi riteniamo che è bene che i cittadini si esprimano in questo caso con un gesto simbolico, ma che facciano arrivare ai loro governi questa loro attenzione, questa loro disponibilità di cambiare le cose, perché sennò poi le priorità nelle agende internazionali diventano altre e ci scordiamo che tutta la nostra esistenza dipende dallo stato di salute del nostro pianeta.
Ecco, cosa fare per far sì che poi queste convention a livello internazionale non si risolvano in qualche dichiarazione di principio, ma in poca attenzione poi alle buone pratiche del quotidiano?
E questa è una situazione molto di grande attenzione che bisogna mettere in questi momenti. Noi riteniamo che i governi possono cambiare, quindi queste grandi assemblee, questi grandi congressi possono cambiare indirizzo se sono in qualche maniera spinti da un'opinione pubblica, da un'attenzione dei cittadini, da attività che ciascuno direttamente compie per ridurre il suo peso ambientale sulla Terra. Crediamo molto nella base, nella cultura, nella diffusione di pratiche e vediamo pure che a differenza del quadro internazionale, a livello locale molte sono le iniziative che vanno verso la sostenibilità, sia come enti locali ma sia come cittadini che si organizzano da soli per trovare sistemi di relazione differenti per poter vivere meglio, perché il nostro obiettivo è quello di vivere meglio, in un benessere più diffuso possibile, più equilibrato possibile, perché non c'è benessere senza la considerazione dell'ambiente.
Anche il segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha rivolto un messaggio ai 2 miliardi di persone, alle migliaia di città, istituzioni, comunità e imprese che in tutto il mondo parteciperanno a questo evento, perché si impegnino subito, come si diceva, in azioni concrete per fermare i cambiamenti climatici e garantire un futuro sostenibile, vero?
Sì, sì, noi ieri abbiamo ospitato Achim Steiner, che è il direttore del programma ambiente dell'ONU, tra l'altro che è il vice direttore dell'ONU, e che ha portato una testimonianza di come poi le comunità locali riescano a invertire queste situazioni dettate da un equilibrio economico complessivo che per noi non è esattamente l'ideale, ecco, che crea diseguaglianze tra le persone e che sfrutta l'ambiente oltre ogni misura di recupero naturale, di rinnovabilità. Quindi noi riteniamo che questi passaggi a livello internazionale siano fondamentali, ma che noi, come si vede, poi come si è visto anche in questa raccolta di buone pratiche che abbiamo fatto la scorsa settimana, che abbiamo premiato i comuni che hanno fatto la maggiore qualità di buone pratiche verso la sostenibilità, riteniamo che sia possibile, anche in attesa di politiche internazionali di grande qualità ambientale, di poter attivare delle azioni che cambiano la qualità della vita a livello locale.
Per esempio?
Ma noi abbiamo raccolto delle pratiche molto interessanti, alcune più abbastanza famose, quale l'area C del Comune di Milano, che regola l'entrata degli autoveicoli a motore a scoppio all'interno del centro storico, della parte più consolidata della città, o per esempio l'operazione che hanno fatto a Torino con le biciclette, che il Comune ha messo a disposizione in questo momento 700 biciclette che si possono prendere con una tessera, un piccolo sistema, diciamo, di gestione e regolamentazione fatto dai cittadini, ma che ha intenzione di arrivare a 3.000 nei prossimi anni, o quelle più significative come secondo noi Napoli, che nel giro di 2 anni e mezzo è riuscita con una pratica di porta a porta, quindi di raccolta differenziata, che vede la partecipazione diretta dei cittadini, a portare la raccolta differenziata a 26,1%, superando ahinoi Roma, o anche comuni più piccoli come Forlì, che ha finanziato e sostenuto i pannolini lavabili, e quindi i cittadini hanno aderito volontariamente a questa pratica di non usare i pannolini usa e getta, che seppur una frazione piccola dei rifiuti è difficilmente riciclabile, e quindi adesso ci sono una distribuzione di pannolini che si lavano come si lavavano quelli di una volta, un po' differenti. Sono gesti semplici che hanno anche poco costo, per capirsi, non è una questione economica, è una questione in cui i cittadini, la popolazione si mette insieme e insieme cerca di trovare delle soluzioni che portano bene.
Perché non ha citato Roma a proposito di buone pratiche?
Perché noi, questa è stata un'azione di partecipazione volontaria da parte dei comuni. Noi abbiamo chiesto ai comuni di mandare le loro buone pratiche e ne hanno mandate.
Roma 100. Non ne ha, evidentemente.
Può essere che sia così timida da non dirlo, insomma, ecco, noi queste cose non le sappiamo. Non ci sono arrivate, ecco, comunque, insomma, ecco. In questo momento
forse è difficile, insomma, a Roma, ma perché è difficile così avviare buone pratiche?
Le dimensioni di queste buone pratiche possono anche essere indipendenti da alcune scelte generali delle città, perché possono essere anche fatte in scala locale, quindi in quartieri e altre cose. Secondo noi dipende da una scelta di indirizzo da parte dei comuni, che comunque hanno messo nell'ordine di priorità della loro pratica istituzionale e di gestione la sostenibilità. Se certo il comune non ha messo come priorità questo tipo di azione, è difficile poi recuperare in corso d'opera, perché poi i cittadini, se hanno un riscontro all'interno delle scelte dell'amministrazione, ovviamente vanno più veloci, riescono a fare cose più significative. Se l'amministrazione è distratta, è molto difficile poi che i cittadini autonomamente lo fanno pure, perché poi queste cose vanno anche indipendentemente dai comuni. Però certo, il comune può agevolare fortemente. Noi siamo in un paese in cui c'è un'assenza abbastanza, una carenza, diciamo, ecco, per non entrare a dare definizioni troppo serrate, insomma, una carenza di politiche ambientali significativa. Il Ministero ha perso gran parte dei suoi fondi nel giro degli ultimi 3-4 anni, non c'è una politica che dà un'indicazione sulla sostenibilità. Parliamo di crescita senza capire che questo è il momento, vista la crisi, di cambiare il modello di crescita, parlando di benessere piuttosto che di una crescita quantitativa. È l'occasione giusta per poter ripensare a dei nostri atteggiamenti, e ci sono molte comunità che lo stanno già facendo indipendentemente dalle indicazioni centrali, per capirsi. Cioè,
ma quando si parla di decrescita, proprio per opporsi a quello che lei indicava, ecco, di che cosa si parla, e poi è così vero che possa essere un modello funzionante?
Ma io posso raccontare un esempio molto, molto,
sì, un minuto, prego.
Molto semplice che è successo la settimana scorsa, dove noi abbiamo presentato insieme ai pescatori della riserva naturale di Torre Guaceto una pratica che stiamo già attuando di pesca qualificata, ossia di pesca che non è di quantità ma è di qualità. In un mare come il Mediterraneo, che oramai ha dragato tutto, ossia il pescato è veramente molto quantitativamente molto basso, un mare molto inquinato, evidentemente la ricerca della qualità porta anche ad un'economia differente. Quindi se il nostro paese avesse un po' di lucidità, invece di continuare a finanziare grandi motori, grandi reti a strascico, dovrebbe riconvertire in una pesca di qualità le attuali marinerie, in maniera tale che la gente che va al mare riesce a prendere un pescato, che i turisti utilizzano il pescato che viene preso in quei posti, senza fare importare pesce da tutto il resto del mondo a basso prezzo, perché oramai le nostre pescherie, le nostre marinerie non sono più concorrenziali, né a livello quantitativo né a livello di costi. I dati concreti ci dicono che è possibile fare altrimenti, perché ci sono delle comunità che praticano pesca di qualità e vivono meglio di quelli che praticano pesca di quantità.
Benissimo, per tornare all'iniziativa di oggi, un'ora di buio, allora, tanto per fare degli esempi, parteciperanno il Teatro alla Scala di Milano, la Basilica di San Francesco ad Assisi,
sì.
Che ha proprio dato nelle ultime ore la propria adesione.
Sì, siamo molto contenti anche perché l'anno scorso ad Assisi c'è stata una riunione interreligiosa che parlava di ambiente, e qui noi siamo invitati perché siamo stati gli originatori 25 anni fa del primo incontro tra religioni che parlavano di ambiente proprio ad Assisi, e quindi noi siamo molto contenti come associazione di aver avuto questo segnale di adesione, ma non ne dubitavamo visto la sensibilità che in quel paese i francescani mostrano.
Certamente. E poi la Torre di Pisa, il Duomo e Ponte Vecchio a Firenze, la Mole Antonellian a Torino, i sassi di Matera al buio, ecco, questi mi incuriosiscono molto, l'Acquario di Genova, la Valle dei Templi ad Agrigento, insomma davvero così muoviamoci anche forse singolarmente a questa iniziativa a partire dalle 20:30. Io ringrazio molto Adriano Paolella, direttore generale del WWF Italia. Buon lavoro, molti auguri.
Grazie tanto, grazie a voi, un abbraccio a tutti.
13:55 sulla Radio Vaticana in diretta, mi congedo da voi salutando e ringraziando Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari in regia e Roberto Bellino alla parte tecnica. Tra poco meno di 5 minuti l'edizione del radiogiornale della Radio Vaticana da Antonella Palermo. Buon proseguimento.